Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Quest'oggi, come abbiamo preannunciato la volta scorsa, inizieremo a parlare della vita di Maria Stuart, la cui esistenza si incrocerà poi più avanti con quella di Elisabetta I d'Inghilterra. Maria Stuart nacque l'8 di dicembre del 1542 all'interno della casa reale degli Stuart, che governava sulla Scozia ormai dalla fine del 1300. Gli Stuart fanno risalire le loro origini a famiglie di origine normanna e bretone che erano arrivate sull'isola a seguito di Guglielmo Conquistatore, dopo che questi aveva vinto la battaglia di Hastings nel 1066. Costoro iniziarono a detenere il titolo di Gran Intendente Stuart, appunto, di Scozia, più o meno agli inizi del 1100. Le origini della famiglia sono, a dire il vero, piuttosto oscure, tuttavia da questo punto in poi le cose si fanno un po' più chiare. La carica di Gran Intendente di Scozia divenne, col tempo, ereditaria e con il tempo gli Stuart sostituirono il prefisso Fitz, che stava per figlio di e che aveva contraddistinto la famiglia fino a quell'epoca, così come molte altre famiglie di quegli anni, e lo sostituì piano piano con Stuart, che indicava che veniva preso ovviamente direttamente dalla carica che rivestivano. Questo incarico non era meramente formale, anzi, l'intendente aveva illimitati poteri qualora il re fosse stato assente o impossibilitato a governare, poiché in uno di questi due casi di fatto lo Stuart, l'intendente appunto, aveva la stessa autorità del re. Gli Stuart col tempo si imparentarono sempre più strettamente con le famiglie che si avvicendarono sul trono scozzese, fino a che addirittura appunto arrivarono a prendere il trono. Infatti nel 1371 Davide II di Scozia, figlio di Roberto I di Scozia, morì improvvisamente senza lasciare eredi, e l'erede più vicino era proprio Robert Stuart, che divenne Roberto II di Scozia, attraverso la sua parentela con i Bruce, grazie alla madre Marjorie, che era figlia di Roberto I di Scozia. Quindi ci fu una successione zio-nipote, per essere chiari. Ecco. Da quel momento in poi gli Stuart tennero saldamente la corona nelle proprie mani, fino a che la famiglia poi di fatto non andò a quasi estinguersi, mescolandosi poi con altro sangue, ma qui andiamo decisamente troppo avanti nel tempo ed è di fatto un'altra storia. Quindi dicevamo che Maria nacque l'8 di dicembre, il 7 o l'8 per essere precisi, i documenti in questo sono discordanti e alcuni ritengono che sia stata collocata al giorno dopo, quindi all'8 di dicembre, per far coincidere la sua nascita con la ricorrenza mariana che si festeggia proprio in quel giorno e da cui poi ovviamente Maria prese anche il nome. Gli Stuart erano una famiglia nobile che col tempo si era innalzata fino addirittura a prendere appunto la corona. Nel tempo, come altre famiglie del resto, aveva contratto matrimonio all'interno della nobiltà scozzese, quindi le femmine si erano imparentate con tutta una serie di nobili che vivevano lì e quindi erano diventati costoro dei parenti d'acquisto. E anche i maschi ovviamente poi avevano fatto la stessa cosa. Questo aveva creato tutta una serie di rivoli, di collaterali della famiglia, che avevano poi iniziato a rivoltarsi l'uno contro l'altro. Quello che non fecero gli Stuart fu quello di eliminare, di potare questi rami. Infatti, a differenza di Enrico VIII, che è l'ultima persona di cui abbiamo parlato che si è comportato in questo senso, appunto lui non si fece mai scrupolo di falciare via tutti coloro che potevano rappresentare una minaccia al trono e al suo potere. Gli Stuart non agirono in questo modo e si ritrovarono quindi poi col tempo attorniati da tutta una serie di parenti più o meno stretti che nutrivano grandi, grandissime ambizioni e in un momento storico peraltro abbastanza infelice, perché per molto tempo la Scozia si ritrovò a non avere dei monarchi che salivano al trono e che erano già in età per governare da soli. Quindi non solo questi nobili erano strettamente legati alla corona da legami di parentela, ma erano vicini alla corona anche perché esercitavano un discreto potere nel momento in cui il sovrano non era in grado di esercitarlo per conto proprio. E quindi, anziché poi fare gli interessi del paese, venivano fatti piuttosto gli interessi di quella o quell'altra famiglia nobile. Maria nacque dall'unione fra Giacomo V di Scozia e Maria di Guisa. Giacomo V era un uomo alla soglia di 30 anni, era al secondo matrimonio, si era sposato nel 1536-37, ora non ricordo con precisione, con Maddalena di Valois. Costei era morta in pochissimi mesi, morta anche piuttosto giovane, e Giacomo si mise quindi immediatamente poi alla ricerca di un'altra moglie. Prese in considerazione l'idea di sposare Caterina de' Medici, che era la nipote del pontefice. Costui si oppose perché la Scozia non solo era molto lontana, ma non giudicava l'unione abbastanza vantaggiosa per lei. Suo zio, perché Enrico VIII e Giacomo V erano zio e nipote, si oppose perché al contrario la riteneva un'unione troppo vantaggiosa, e alla fine Giacomo scelse Maria di Guisa. Una nobile che apparteneva alla famiglia francese dei Guisa, e anche lei era al secondo matrimonio, era ancora giovane, ma era già rimasta vedova, e quindi nel 1538 Giacomo V e Maria si sposarono. I due ebbero due maschi, nati a poco tempo di distanza uno dall'altro, circa un anno, mi sembra, e purtroppo entrambi morirono a distanza di pochissimo uno dall'altro. Infatti, a distanza di circa un giorno morirono entrambi, uno aveva circa un anno e l'altro invece aveva soltanto 8 giorni. Eravamo qua, siamo nel 1541, nel 1542 nasce Maria. E pochissimi giorni dopo Giacomo V muore. In quel periodo Giacomo V si era trovato impegnato in uno scontro con l'Inghilterra. L'Inghilterra, come abbiamo visto in quegli anni, si stava muovendo verso la riforma. Enrico aveva chiesto a Giacomo di muoversi nello stesso senso, ma Giacomo si era rifiutato. Enrico aveva chiesto almeno che i due si potessero vedere, ma Giacomo aveva rifiutato anche questo. Ed Enrico aveva risposto sfoderando le armi. Ne erano scaturiti tutta una serie di scontri, e il 24 di novembre del 1542 vi fu lo scontro di Solway Moss, che gli inglesi vinsero clamorosamente. Dopo questa disfatta, Giacomo V cadde in uno stato di profonda prostrazione, e le cause della morte sono incerte. C'è chi dice che morì di fatto di crepacuore, per nulla risollevato dalla notizia che gli era nata una figlia e non un figlio maschio. C'è invece chi sostiene che la sua morte venne determinata dall'aver bevuto acqua contaminata, che fosse per quello, o per, quindi per una malattia o per una profonda prostrazione nervosa. Giacomo rese l'anima a Dio il 14 di dicembre del 1542, lasciando sul trono sua figlia che aveva soltanto 6 giorni. Per rispetto verso un paese ormai rimasto senza guida, Enrico VIII decise di ritirare le proprie truppe e lasciare alla Scozia il tempo di leccarsi le ferite e di capire da che parte andare. Perché ovviamente la grande domanda a quel punto era chi avrebbe preso la reggenza. La madre di Maria, Maria di Guisa, era di fatto fuori dai giochi, infatti una reggenza interamente sorretta da una donna, per di più straniera, non era neanche da prendere in conto. I due grandi candidati erano il cardinale David Beaton, costui era un prelato ovviamente, un uomo politico di prima scelta, un uomo di mondo che sapeva avere la mano ferma, era da sempre un fautore della politica filofrancese, e costui era talmente determinato ad avere per sé la reggenza che era addirittura arrivato a fabbricare un testamento falso. L'altro grande concorrente in carica era James Hamilton. Era il capo della casata omonima ed era stato l'erede presuntivo sia di Giacomo che ora ovviamente lo era anche di Maria. Costui infatti era imparentato con gli Stuart ed era l'erede più prossimo al trono perché sua nonna era la figlia di Giacomo II. Quindi se il sangue chiamava James Hamilton a ricoprire questa carica, non si vuol dire poi che fosse anche la persona più adatta. Infatti, se Beaton era un uomo estremamente deciso e fermo, Hamilton sembrava essere invece un uomo dal carattere abbastanza incostante e incapace di fronteggiare situazioni complesse. Tuttavia, alla fine fu effettivamente lui a spuntarla, Beaton si oppose, ma la sua opposizione portò al suo arresto. Quindi ormai siamo nel 1543 ed Enrico decide di rimandare in patria tutti quei nobili che aveva fatto prigionieri dopo la sconfitta di Soulouis Moss. Li rimandò in patria con le tasche piene di denaro, denaro che aveva elargito con l'intento, con l'accordo che costoro persuadessero Hamilton a stipulare un trattato di matrimonio fra l'Inghilterra e la Scozia. Quindi lo scopo era quello di far sposare Maria a suo figlio Edoardo in modo da unificare le due corone. Questa proposta venne fatta e venne anche seriamente presa in considerazione, ovviamente. L'Inghilterra era un vicino scomodo, era un vicino pericoloso, più volte si era vagheggiato nel corso degli anni di unire le due casate reali tramite le nozze, poi sempre era saltato perché l'inimicizia comunque fra le due nazioni era sempre stata una costante. Tuttavia, in quel momento il matrimonio sembrava un'alternativa effettivamente appetibile. In Europa, Edoardo era uno al momento dei pochi partiti su cui si poteva puntare. La Francia, grande alleata storica della Scozia, in quel momento non aveva eredi che potevano essere disponibili per le nozze, e quindi alla fine la scelta si riduceva a due cose: o maritare Maria a Edoardo oppure maritare Maria a uno dei figli della nobiltà scozzese e mantenere tutto in casa. James Hamilton premette in questo senso perché lui aveva un figlio che, puta caso, faceva proprio al caso giusto, ma ecco, questo nelle mani di un uomo di carattere più forte avrebbe potuto fare la differenza e si sarebbero concluse le nozze. Tuttavia, Hamilton, come ho detto, non sembrava essere dotato di questo carisma e quindi alla fine venne convinto ad accettare il matrimonio con l'Inghilterra. Sicuramente era anche un modo per mantenere l'Inghilterra buona e lontana dai confini scozzesi. Il 1° luglio del 1543, quando Maria non aveva ancora un anno, venne quindi siglato il trattato di matrimonio, il trattato di Greenwich, e Enrico chiese che Maria venisse immediatamente inviata in Scozia, scusate, in Inghilterra, ma gli scozzesi puntarono i piedi e ottennero che ella raggiungesse la corte inglese soltanto al compimento del 10º anno. Enrico non era mosso solo dal desiderio di vedere Maria allevata secondo i costumi inglesi, ma anche dal desiderio di far sì che gli scozzesi mantenessero la parola data, tenendo la principessa in ostaggio, anzi la regina in ostaggio. In tutto questo, Beaton era però tutt'altro che sconfitto. Lui era da, l'ho detto prima, era da sempre stato un fautore della politica filofrancese. Quando seppe di questo matrimonio all'inglese, si risentì moltissimo e si mosse per disfare quello che era appena stato fatto. Al momento della sua scarcerazione, mosse i propri fili e fece in modo che all'orecchio di James Hamilton si iniziasse a sussurrare che se lui si fosse messo contro la Chiesa di Roma e contrario a un matrimonio con l'ereticissima casa reale inglese, era sicuramente mettersi contro il volere del Papa, allora lui stesso avrebbe potuto essere macchiato di illegittimità e quindi veder rovinati i propri sogni di gloria. Ora, spiegare il perché su James Hamilton pendeva questa accusa sarebbe davvero complicato, quindi vi prego di prendermi in parola e riassumendo, diciamo così. Pare che suo nonno, da cui dipendeva ovviamente la parentela con gli Stuart, perché era lui che si era sposato con Mary Stuart, non avesse completato correttamente le pratiche di scioglimento del primo matrimonio quando aveva contratto il secondo, che lo aveva legato alla casa reale. Era appunto una situazione complicata, non se n'era mai venuto a capo, gli Hamilton si erano sempre ben guardati dal mettere in piazza questa cosa, l'avevano sempre tenuta nascosta e facendo finta di nulla, di fatto, no? E questo effettivamente bastò a spingere Hamilton nella direzione opposta. Temendo appunto che un'accusa di illegittimità avrebbe rovinato le proprie ambizioni, anche le ambizioni che ancora nutriva per il figlio, iniziò a pensare con più favore a un matrimonio francese. Maria di Guisa, la madre di Maria, era ovviamente a favore di questa opzione, lei stessa era francese, maritare la figlia all'interno della propria famiglia d'origine. L'era di conforto perché era un ambiente che conosceva bene e quindi le trattative matrimoniali iniziarono a prendere un altro senso. Nel frattempo, Maria venne incoronata nella cappella del castello di Stirling il 9 di settembre, quando di nuovo non aveva nemmeno un anno, e pochi mesi dopo la Scozia ruppe il trattato che aveva stipulato con l'Inghilterra circa il matrimonio fra Maria ed Edoardo. Nel 1544, appunto, il trattato viene rotto e si inizia a considerare come più probabile un'unione fra la Scozia e la Francia. Nel frattempo, Enrico II, che avrebbe poi ereditato il trono di Francia, e a Caterina de' Medici era nato un figlio che avevano chiamato Francesco e si incominciò a vedere se c'era margine per concludere un trattato di matrimonio. L'Inghilterra prese malissimo questa scelta e iniziò quello che viene chiamato il brutale corteggiamento. Ne abbiamo già parlato e fu quel lunghissimo conflitto armato che l'Inghilterra intraprese per sottomettere la Scozia con la forza. Non a tutti piaciuta l'idea di un matrimonio con la casa di Francia, infatti la Francia era di fatto una superpotenza e in un'unione del genere la Scozia rischiava di diventare niente di più che uno stato satellite. Tuttavia c'era da dire che la Francia, e alcuni lo sapevano, l'avevano ben capito, poteva effettivamente salvarli da questa situazione perché disponevano di un esercito che era effettivamente in grado di contrapporsi a quello inglese. James Hamilton in tutto questo non riusciva a muoversi perché nutriva ancora speranza di un matrimonio regale per suo figlio, o al limite con altri nobili invece speravano di poter mantenere la corona in casa facendo sposare Maria a un nobile scozzese che avrebbe poi ovviamente in quel caso di fatto ereditato la corona. Quindi con tutti questi interessi che collidevano l'uno con l'altro, no? Perché i nobili speravano di potersi accaparrare la corona loro, altri come una fazione capeggiata da Maria di Guisa invece, mossa a dire la verità anche dal buon senso, aveva capito che la Francia avrebbe potuto aiutarli. Il reggente che non sapeva capesci pigliare e intanto l'Inghilterra metteva letteralmente la Scozia a ferro e a fuoco. Nel frattempo Beaton andò fuori dai giochi e ci andò anche in maniera piuttosto dolorosa perché il 29 di maggio del 1546 venne ucciso nella sua casa da un manipolo di nobili aderenti alla religione riformata che avevano con lui delle vecchie ruggini. Con Beaton fuori dai giochi le cose si complicarono ulteriormente. Anche la Scozia aveva ormai in sé i germi della riforma religiosa. Una parte della popolazione e una parte anche della classe dirigente stava aderendo alla riforma. La Scozia rimaneva ancora intrinsecamente cattolica, ma la Chiesa, cattolica scozzese era anche profondamente corrotta. In un paese dall'economia piuttosto povera, dove la carità che la Chiesa elargiva poteva fare a volte la differenza fra la vita e la morte, la corruzione aveva portato in tutte le classi sociali, quindi in maniera trasversale, un certo malcontento che poi per alcuni si era esperito proprio in questo cambio di rotta religiosa. La situazione però era ancora assolutamente tutta in divenire. C'erano già i germi anche di quel profondo conflitto religioso che lacerò la Scozia negli anni seguenti. C'erano predicatori che erano riformati come John Knox, che salutarono con un Te Deum quasi la morte di Beaton, che era visto come una sorta di mostro, una specie di anticristo, perché Beaton, per quanto fosse un cardinale, conduceva una vita estremamente mondana e sembrava essere un po' l'epitome di quella corruzione di cui si parlava prima, perché era un uomo che si occupava di tutto tranne che della Chiesa. E dall'altra parte c'erano invece i cattolici che continuavano a rimanere saldi nella loro posizione. La morte di Beaton per mano appunto di questo gruppo di nobili fu un atto estremamente forte. Enrico VIII stranamente ne rimase fuori, non mandò aiuti a quelli che avevano commesso l'omicidio e anche ai loro seguaci, e Hamilton di nuovo si trovò a tentennare, non saper cosa fare, punirli, non punirli. Aveva il timore che compiendo un'azione contro di loro avrebbe messo in pericolo la vita del figlio. Infatti, questi era finito prigioniero di un altro gruppo di riformati e temeva quindi ovviamente che lo avrebbero ucciso se lui avesse tentato un qualche tipo di rappresaglia. La Scozia, quindi siamo nel 1546, era già da 2 anni che bruciava letteralmente, e tutto perché appunto non si riusciva a prendere una decisione vera e propria, no? Se si concludeva il trattato con la Francia, allora i francesi avrebbero inviato probabilmente un esercito che avrebbe ricacciato poi indietro gli inglesi, ma questa cosa era ancora di là da venire. Gli inglesi continuavano a muoversi dentro la Scozia fino a che nel 1547, all'approssimarsi dell'autunno, arrivarono pericolosamente vicini a Edimburgo. E gli scozzesi, in un afflato di unità patriottica, si unirono, riformati, cattolici, laici e religiosi, unirono le fila per fronteggiare l'esercito che stava marciando verso la capitale. Il 10 di settembre ci fu una battaglia sanguinosissima, nota come la battaglia di Pinkie Cleugh, che vide un massacro degli scozzesi da parte degli inglesi. Gli inglesi erano un esercito estremamente organizzato, gli scozzesi no, e questi ruppero le fila, permettendo quindi agli inglesi di stravincere e appunto di massacrare anche un certo numero di persone. A questo punto, un'unione con la Francia si vedeva quasi come inevitabile. La capitale era in pericolo, non era la prima volta e non sarà l'ultima, e alla fine ci si mosse in questo senso. Hamilton già da qualche tempo stava cercando di convincere il Parlamento a ratificare la proposta di matrimonio che loro avrebbero poi fatto alla Francia, e nel 1548 il Parlamento acconsentì a 2 condizioni. La prima era che la Francia lasciasse l'indipendenza alla Scozia, e la seconda era che la Francia combattesse al fianco della Scozia contro gli inglesi. Quindi queste erano le 2 condizioni sine qua non perché il Parlamento permettesse che questo matrimonio avesse luogo. Essendo nel 1548, Maria aveva circa 6 anni. E questi 6 anni li aveva trascorsi per lo più in una dimora piuttosto che in un'altra. Aveva condotto una vita girovaga, lo scopo era ovviamente quello di tenerla al sicuro, quindi veniva spostata di volta in volta in case, in palazzi, lontani dalla linea del fuoco, e anche perché l'unica valenza che lei aveva era matrimoniale. Occorreva tenerla in vita, farle superare l'infanzia in modo che contraesse un buon matrimonio. Come ho detto prima, nessuno si aspettava che ella un giorno governasse da sola. Quello che si doveva fare era trovare un marito che governasse con lei o più probabilmente per lei. Il fatto che si fosse accettato poi addirittura di mandare Maria a vivere in Francia dimostra ancora una volta che nessuno si aspettava che lei governasse. Infatti, una bambina che veniva mandata a vivere in un altro paese, beh, era lecito aspettarsi che ella assumesse i costumi di quel paese, d'altro canto era quello che avrebbero fatto con gli inglesi, no? E Questo appunto perché se anche Maria fosse diventata francese nella lingua, nei modi, negli usi, nei costumi, non sarebbe importato. L'importante era che avesse qualcuno a suo fianco che preservasse l'indipendenza e la potenza della Scozia. E quindi gli accordi fra Francia e Scozia vennero stretti e il 29 di luglio del 1548 Maria lasciò la sua patria per recarsi in Francia. Quando Maria arrivò in Francia, agli occhi dei francesi era una bimbetta che era scampata a morte certa in un paese fatto di barbari dove gli omicidi erano all'ordine del giorno. In Francia fu accolta ovviamente dalla famiglia reale e anche dai parenti di sua madre, prima fra tutti sua nonna Antonietta di Guisa. L'uomo che, o meglio il bambino a cui era stata destinata, Francesco II, era un bambino di un paio d'anni più piccolo di lei, era un bambino che era da sempre stato abbastanza malaticcio, viveva a corte, insieme ai fratelli e alle sorelle, una delle quali divenne poi, con il tempo un'intima amica di Maria. Ma intanto la prima cosa che si doveva fare con lei era quella di trasformarla da scozzese a francese. Infatti i francesi da lei si aspettavano una cosa sola, e cioè che diventasse una buona regina per la Francia. Il fatto che ella avesse una corona sul capo che la metteva a capo di un altro paese per i francesi era una cosa decisamente secondaria. Infatti, non venne mai probabilmente a loro in mente, neanche a loro venne mai in mente che un giorno Maria avrebbe regnato effettivamente sulla Scozia. L'importante era che fosse una buona regina di Francia. Poi, come si sarebbe occupata della Scozia, della quale comunque restava la regina, la sovrana, almeno a livello nominale, di quello ci si sarebbe occupati più avanti, quando lei fosse diventata grande. Dal momento in cui andò a vivere in Francia, la vita di Maria cambiò radicalmente. Infatti, si sostituirono alle residenze austere che aveva avuto in Scozia, altri palazzi decisamente più lussuosi. La corte di Francia era ricca di svaghi, ricca di divertimenti, ricca di denaro. Quindi Maria ebbe in dono un guardaroba assolutamente grandioso, un seguito altrettanto grandioso. Alla corte appunto non si badava troppo a spese, quindi i divertimenti erano all'ordine del giorno, i palazzi erano, lo ripeto, estremamente più lussuosi di quelli dove aveva vissuto fino ad allora. Maria venne ipercoccolata, la si tenne ben protetta, chiusa in un bozzolo e tenuta fuori da tutti gli affari del mondo, quindi condusse un'infanzia, il resto dell'infanzia almeno che le rimaneva, in una gabbia dorata, una gabbia ma molto molto dorata, e questo si contrappone dolorosamente a quella che sarà poi la sua vita adulta, perché la domanda che c'è da porsi è questa: se quanto, non se, ma quanto questa infanzia così chiusa l'abbia preparata ad affrontare tutte le prove che l'attenderanno poi in futuro, dove le sarebbe stato richiesto di avere una mente pronta a reagire a situazioni estremamente complesse, mentre invece appunto gli anni che lei spese in Francia furono essenzialmente volti a trasformarla, a farla diventare un animale da corte, decorativo e non una donna pronta ad occuparsi del proprio paese e di tutte le scelte politiche che ne conseguivano. Ovviamente ci si occupò anche di darle un'educazione degna di questo nome. Maria divenne col tempo una donna effettivamente piuttosto colta e, benché dotata di una certa intelligenza e di un buon cervello, non venne allenata a usarlo in maniera più di tanto proficua. Probabilmente Maria non era dotata dell'acume che contraddistingueva altre contemporanee, come per esempio sua cugina Elisabetta d'Inghilterra, ma non fu neanche allenata a svilupparlo questo acume. E una delle do, delle, dei tratti di carattere che più andarono emergendo nel corso degli anni Fu la sua estrema voglia di compiacere chiunque le stava intorno. Maria per tutta la vita fu sempre ansiosa di piacere a coloro che le stavano vicino, un tratto che per un sovrano è estremamente pericoloso. Ovviamente, mentre era in Francia, Maria continuava a scrivere alla madre, ma non la vide per diversi anni, per un paio d'anni in realtà, finché nel 1550 Maria di Guisa si recò in Francia per vedere come stava la figlia. L'altro motivo per cui Maria di Guisa si recò in Francia è che aveva bisogno di denaro. Infatti si trovava in gravi difficoltà economiche, aveva bisogno di denaro per pagare le truppe francesi che erano di stanza in Scozia e aveva anche bisogno di denaro per sé. Era infatti nella necessità di spianare non solo alcuni debiti che aveva contratto a livello personale, tanto che lamentava di non riuscire neppure a pagare il proprio seguito, ma anche perché desiderava elargire somme e favori a tutta una serie di nobili che sperava di attrarre a sé con questi favori e con il denaro, in modo da riuscire ad avere sempre più voce in capitolo circa la reggenza. Infatti, Hamilton, come ho detto prima, non era esattamente la persona più indicata. Maria di Guisa aveva un cervello fino ed era capace di usarlo, e con tutti quei francesi in casa si sentiva forte e sicura e voleva avere più potere per favorire, c'è da dirlo, gli interessi della Francia a scapito invece di quelli delle famiglie nobili di Scozia. L'altro problema era che l'esercito francese si stava attirando addosso le ire degli scozzesi e quindi occorreva anche in questo senso ammansire i nobili perché a loro volta poi esercitassero un'azione così calmante sul resto della popolazione. I francesi infatti decidevano di amministrare la cosa pubblica in Francia a loro modo. Il loro modo non era quello degli scozzesi, e gli scozzesi che, come tutte le popolazioni che vivevano isolate, avevano una vena di xenofobia decisamente più marcata di altri, iniziarono ad odiare i francesi allo stesso modo in cui prima avevano odiato gli inglesi. Quando Maria di Guisa lasciò di nuovo la figlia, sapeva di non lasciarla sola, e infatti i suoi parenti, i parenti Guisa, curavano Maria come se fosse figlia loro. Ovviamente per loro Maria era un bene politico di valore inestimabile e si comportavano di conseguenza. C'è da dire anche che i Guisa avevano una dote, avevano molti difetti, ma avevano anche una dote abbastanza importante. Si muovevano come un solo uomo. La famiglia Guisa era estremamente unita. E dato che gli anni che Maria passò in Francia furono essenzialmente gli anni della sua formazione, ella crebbe con la convinzione che il concetto di unità familiare fosse proprio quello, quindi una famiglia che faceva gli interessi della famiglia. Una cosa che invece avrebbe scoperto essere non vera quando poi sarebbe tornata in Scozia e si scontrò con la realtà degli Stuart, che era una famiglia invece dove ognuno faceva gli interessi propri e dei parenti più stretti. Una delle figure che su di lei esercitarono una maggiore influenza fu uno dei fratelli della madre, Carlo di Guisa, che era un cardinale, era un uomo estremamente intelligente, un uomo di stato molto molto capace, era ambiziosissimo come tutti i Guisa. I Guisa erano terribilmente ambiziosi e la loro ambizione purtroppo arrivò a volte a remare contro di loro perché si attiravano addosso una quantità di nemici assolutamente inimmaginabile, e questo vanificava poi tutte le loro capacità politiche. Fu comunque lui, Carlo, a occuparsi dell'educazione politica della nipote, e la sua influenza si fa vedere nelle lettere che Maria scrisse alla madre in quegli anni. Infatti, quando si parlava di politica, ella esprime più che altro le opinioni dello zio, più che opinioni proprie, e non si parla soltanto di quando Maria aveva 8-9 anni, si parla già di quando era più grandicella e quindi avrebbe potuto, dato che era una sovrana, anzi avrebbe dovuto iniziare a pensare con la propria testa. Suo zio era un uomo dal punto di vista religioso estremamente intollerante, scusate, E questo ovviamente può scandalizzare noi, ma non deve farlo, perché all'epoca la tolleranza era vista niente di più e niente di meno come l'indulgenza verso il vizio. Quindi essere tolleranti in materia di religione voleva dire essere dei mollaccioni che si arrendevano al fatto che altri cedessero a quello che era considerato il male. Maria in questo caso si dimostrò effettivamente poi col tempo estremamente diversa. Infatti, a fronte di questa educazione estremamente intollerante, Maria fu sempre invece estremamente tollerante nei confronti dei sudditi che in Scozia praticavano e professavano la religione riformata. Invano più avanti le chiesero di usare il pugno di ferro, ma Maria si rifiutò sempre di farlo. Se questo fosse dovuto ad una naturale tolleranza, quindi a un tratto caratteriale vero e proprio, o al fatto che ella appunto fosse sempre ansiosa di piacere a chi le stava intorno, non si sa bene in quale misura, si è più propensi a credere che ella fosse davvero una persona tollerante. Tuttavia, anche il fatto che lei, appunto, lo ribadisco, avesse quest'ansia di piacere, col tempo continuava a emergere sempre di più. Una volta ebbe un battibecco con la madre, ovviamente per via epistolare, e in una lettera successiva le scrisse che era stata talmente male da avere addirittura di fatto una sorta di collasso, di crisi di nervi. E questo voleva dire che lei, quando, se e quando si sarebbe trovata a governare per conto suo, avrebbe dovuto avere accanto un circolo di consiglieri che le davano quella stabilità emotiva necessaria a che lei portasse avanti il proprio compito. Intanto gli anni sono passati, siamo ormai nel 1558. Quindi Maria è in Francia da 10 anni e il matrimonio fra Francesco e Maria non è ancora stato organizzato. Infatti, fra i due verrà stata di fatto una promessa di matrimonio più che un fidanzamento vero e proprio. Fino a che, sempre in quell'anno, gli inglesi persero Calais per mano dei francesi. La situazione politica in Europa in quei 10 anni era andata mutando più e più volte e a quel punto, appunto, quando gli inglesi perdono Calais, i Guisa decidono di muoversi e di muoversi rapidamente e concludere il matrimonio il più in fretta possibile. Il motivo di tutta questa fretta, anzi i motivi di tutta questa fretta sono due. Il primo riguarda essenzialmente il re di Francia. Egli spinge a questo punto per concludere le nozze con gli scozzesi perché spera che questi appunto possano aiutarlo a far fronte all'Inghilterra che sicuramente reagirà ad aver perduto Calais. Infatti, se la Francia preme da sotto e l'Inghilterra preme da sopra e la Scozia preme da sopra, l'Inghilterra si sarebbe trovata schiacciata. Il secondo invece è un motivo che appartiene completamente ai Guisa. La situazione politica europea è appunto così mutevole che si temono che in un qualche negoziato di pace con questa o con quella nazione spunti un partito più appetitoso della loro nipote e quindi decidono di correre ai ripari, sia per questo motivo, sia perché ritengono a questo punto di essere in diritto di prendersi la soddisfazione di aver concluso questo matrimonio così vantaggioso. E quindi fra la fine del 1557 e l'inizio del 1558 si inizia a concludere il trattato di matrimonio vero e proprio. Vengono inviati in Francia dalla Scozia 9 inviati, fra cui anche 3 nobili che erano estremamente a favore della riforma religiosa, fra cui James Stuart, che era uno dei fratellastri di Maria perché era figlio illegittimo del defunto Giacomo V, e alla fine i due si fidanzano in maniera ufficiale il 19 di aprile del 1558. Con la crescita, Francesco non era diventato più attraente e neanche più simpatico. Lui e Maria erano cresciuti insieme e le testimonianze sono concordi nel dire che lui le era estremamente affezionato e anche lei a lui, ma con il resto del mondo Francesco era abbastanza scontroso. Era piccolo, si era mal sviluppato, amava più le attività fisiche, di quelle mentali, quindi non si stava preparando adeguatamente per il ruolo di sovrano. Aveva un carattere, bizzoso, anche perché, c'è da dirlo, era, spesso malaticcio, aveva delle infezioni respiratorie croniche, soffriva di frequentissime infezioni all'orecchio e quindi era stato anche estremamente, lasciato fare, diciamo. C'è da dire però che era l'erede al trono e quindi ecco, fra lei e lui non è che avessero proprio allevato due persone che sarebbero poi state in grado di governare di fatto due nazioni, perché a Francesco era chiesto questo, di governare sia di qua che di là. Che poi la Scozia la governasse personalmente o attraverso tutta una serie di reggenti o inviati, questa era un'altra cosa, ma il carico che gli si apprestava, che egli si apprestava a prendere, non era piccolo. Quando si parla del matrimonio fra due reali, si parla di trattato di matrimonio e anche in questo caso non vi furono eccezioni. Dopo aspre discussioni da entrambe le parti, si arrivò ad un compromesso e il trattato venne stipulato. La prima cosa che si decise fu che, fin tanto che Maria fosse stata fuori dal paese, la reggenza della Scozia sarebbe stata nelle mani della regina madre, quindi di Maria di Guisa, e sia Enrico II che suo figlio si impegnavano a far sì che, se Maria fosse morta senza mettere al mondo degli eredi maschi, la corona di Scozia sarebbe passata all'erede Stuart più vicino, quindi a James Hamilton, che nel frattempo era stato nominato duca di Châtellerault. Maria ovviamente venne data una dote estremamente soddisfacente, venne deciso che il delfino avrebbe portato, una volta salito al trono, anche il titolo di re di Scozia, le due corone quindi sarebbero state congiunte in una sola e, precorrendo questi tempi, addirittura venne deciso che i cittadini scozzesi venissero naturalizzati come cittadini francesi. Nel caso Maria rimanesse vedova, avrebbe potuto scegliere se rimanere in Scozia, scusate, ritornare in Scozia come regina vedova o rimanere in Francia. Avrebbe avuto anche una proprietà di enorme valore in modo da potersi mantenere. E se vi fossero stati dei figli maschi, il primo di essi, che fosse sopravvissuto, avrebbe ereditato entrambe le corone. Se invece vi fossero state delle figlie femmine, dato che in Francia vigeva la legge salica, la maggiore di queste avrebbe ereditato soltanto la corona di Scozia. Mentre venivano fatte tutte queste disposizioni e veniva stipulato questo trattato, che venne poi firmato congiuntamente sia, da Francesco che da Maria, si venne alla stipula anche di un secondo trattato segreto, sempre firmato da Maria, dei quali i rappresentanti scozzesi non avevano assolutamente conoscenza. E questo secondo trattato andava in tutt'altra direzione. Infatti, Maria sottoscrisse che, nel caso ella fosse morta senza eredi, la Scozia e tutti i diritti che Maria vantava sul trono di Scozia e al trono d'Inghilterra, perché vi ricordate della scorsa volta, i cattolici ritenevano che Maria fosse la vera erede al trono d'Inghilterra e la Francia aveva preso la palla al balzo mettendo addirittura nelle loro insegne regali anche le insegne dell'Inghilterra. Quindi, trono di Scozia, pretesa al trono d'Inghilterra, sarebbero finite tutte quante alla corona di Francia. Tutte le sue rendite venivano trasferite di nuovo alla corona di Francia, fino a che la Francia non fosse stata rimborsata per tutte le spese che ella aveva affrontato per mantenere Maria durante gli anni della sua permanenza presso la corte francese. In più, Maria rinunciava a qualunque accordo che potessero stringere, gli stati scozzesi, che il Parlamento, diciamo, e che potessero andare a interferire con le disposizioni di cui sopra. Quindi, se questo secondo trattato segreto fosse stato portato a compimento, di fatto la Scozia diventava una colonia della Francia. E non v'è dubbio che la prima persona da biasimare per questo documento capestro sia Enrico II. Maria era cresciuta accanto a lui, aveva fiducia in quest'uomo, gli voleva bene e quindi non le veniva neanche in mente di mettere in discussione la sua autorità e di capire che stava firmando un documento che di fatto privava il suo paese di una qualunque indipendenza politica o meno. D'altro canto, lei, negli anni trascorsi alla corte di Francia, era stata indotta a credere che fosse la Francia il paese di cui doveva occuparsi davvero, non la Scozia, un paese lontano, dove le persone, non la conoscevano, dove lei stessa non conosceva i suoi sudditi. Quindi la Scozia, ai suoi occhi, non era un bene da difendere, era un bene commerciabile. E dato che questo commercio le veniva chiesto da un uomo a cui lei voleva bene, non aveva esitato ovviamente ad acconsentire. Va da sé che i francesi ovviamente si approfittarono del suo buon cuore. Maria si trovò in una situazione più grande di lei e perché ella vi si potesse opporre in maniera efficace avrebbe dovuto essere allevata in tutt'altro modo, avrebbero dovuto allevare una persona destinata a diventare una sovrana, non una persona destinata a diventare una regina consorte, perché questo che Maria era diventata un oggetto d'abbellimento, un animale da corte e da lei non si chiedeva più di tanto l'uso del cervello o delle sue capacità intellettive, quantomeno non messe al servizio del governo. Bene, con questo ci salutiamo, abbiamo fatto una puntata davvero molto lunga, vi ringraziamo per stare con noi, per scaricare il nostro podcast, se volete lasciateci delle recensioni su iTunes, ci fanno piacere e ci fanno anche comodo, oltretutto ci fa davvero piacere sapere che cosa ne pensate? Sul sito troverete al solito tutte le informazioni circa la bibliografia e le musiche che abbiamo usato per allestire la puntata. Quindi grazie di nuovo e a risentirci alla prossima.